105 punto 250 blackout, tuffiamoci subito nell'approfondimento, nel secondo approfondimento della puntata. Lo facciamo con Ernesto Slaycobas di Taranto, che direttamente ci aggiornerà sulla fabbrica città ex Ilva. Buonasera Ernesto.
Ciao, buonasera.
Allora Ernesto, ci siamo sentiti verso maggio, faccio una piccola chiusa di introduzione. C'erano gli azzeri in pole position che stavano per acquistare tutto lo stabilimento, e c'erano gli operai che hanno fatto sentire la loro voce insonante perché le risposte da Roma non arrivavano, arrivavano ambigue, arrivavano insomma dei correttivi. Adesso ti abbiamo chiamato perché a quanto pare le trattative tra i sindacati confederali e le autorità locali ci sono state a Roma, dove, a parte l'estensione della cassa integrazione e la proposta della nave rigassificatore e un po' il ridimensionamento di tutta la fabbrica e un po' lo spezzatino che è già stato messo in atto da anni, non c'è granché di novità. Questo è un po' l'accenno, quindi se vuoi un po' illuminarci sulla trattativa in corso, la nuova proprietà, quello che il governo ha deciso e quelle che sono le conseguenze dirette sugli operai sul territorio tarantino.
Va bene. Maggio sembra lontano da Taranto oggi, perché a maggio avevano detto che la fabbrica era assegnata agli azzeri e che gli azzeri avrebbero entro 3 mesi completato la trattativa e saremmo già in una fase in cui gli azzeri avrebbero proceduto nella presa della fabbrica. In realtà subito dopo sono emerse diverse questioni, prima fra tutti la questione del rigassificatore, della nave di gassificatore, cioè gli azzeri sono specialisti nella vendita, approvvigionamento e fornitura di gas, e l'impianto di Taranto era una tappa di questa prospettiva legata innanzitutto al gas. Senza il gas non c'era tutto il resto e l'interesse degli azzeri cadeva. A quel punto è cominciata una sorta di telenovela che si protrae anche in queste ore. La telenovela è che prima si fa la nave di gassificatore, dopo diciamo si assegna eventualmente agli azzeri la fabbrica e quindi si procede al piano che gli azzeri avrebbero. Gli azzeri di questo piano non ce l'avevano senza la nave di gassificatore e le cose che si annunciavano erano abbastanza vaghe, se non nel semplice fatto che comunque la produzione sarebbe stata ridimensionata, che comunque la questione della nave era centrale, come era centrale il gas. Evidente che qui sono cominciati i problemi, perché evidentemente la nave di gassificatore, comunque la si voglia presentare, era un aggravamento del peso ambientale sulla città. E per di più fatto per quasi via via a scatola chiusa, intanto vi prendete la nave e poi si vedrà, gettava ombra su tutto ciò che avrebbe dovuto seguire, l'ambientalizzazione e così via. E quindi sin da allora è cominciata la perplessità generale dei sindacati, che non si è tradotta, a dir la verità, se non in una sola occasione in una effettiva risposta di lotta. E dall'altro è cresciuto a livello cittadino il movimento che dice no a rigassificatore, chiaramente con due posizioni di fondo: una che è quella chiudiamo tutto e buonanotte, e l'altra che dà una chance all'ambientalizzazione, però pone dei paletti, primo fra tutti questo del rigassificatore, assolutamente insuperabili. E qui però il governo ha cambiato ritmo, e è passata a una fase aperta di ricatto verso i lavoratori e la città. Con diverse fasi, ma la fase ultima è: o vi prendete la nave di gasificatore oppure la fabbrica chiude a fine mese. Chiaramente la fabbrica è entrata estremamente in difficoltà per effetto anche dell'incendio dell'altoforno, che ha prodotto come inevitabile conseguenza il blocco e il sequestro dell'altoforno. Qui il governo ha spostato l'attenzione sui magistrati, dicendo che sono i magistrati che stanno impedendo che la fabbrica proseguisse, e di conseguenza hanno posto una opzione tale che si allontana i soggetti che la vogliono comprare. Ma poi dopo il magistrati tutto è diventato un ostacolo. Era un ostacolo la necessità di un accordo di programma che coinvolgesse gli enti locali, che doveva essere fatto e firmato seduta stante in un certo senso. Era un ostacolo qualsiasi obiezione dei sindacati alla gestione così com'era l'attuale dell'ILVA, quindi con una lunga cassa integrazione. Era un ostacolo anche volerne sapere di più sugli esiti sia occupazionali sia propriamente industriali della questione. E quindi si è entrati in una fase di ultimatum ricatto fatto dal governo, che intanto però faceva ampiamente traballare che gli azzeri alla fin fine potevano non esserci e che dovevano essere richiamati in campo nuovi soggetti, gli indiani che erano stati per così dire i perdenti, e il sempre misterioso fondo Bedrock americano canadese, che non si è capito se c'era o non c'era e se c'era per conto di che c'era. Così come si sono sollevate le voci degli industriali dell'acciaio italiani, che in qualche maniera un giorno hanno detto che forse la nazionalizzazione in questo momento poteva servire per guadagnare tempo e mettere in condizioni di assegnare l'impianto, o in altri casi esprimevano disponibilità a prendersi l'azienda però in un quadro di spezzatino, vale a dire Genova, impianti del nord sì, e Taranto, che già è a mare, vada a mare. In questa situazione è scoppiata una fase che potremmo chiamare di tempesta perfetta, che le dichiarazioni di ognuno erano volte a risolvere il problema, ma le dichiarazioni di tutti mandavano tutti in una direzione di non risolverlo. Lo stato delle cose quindi è diventato siamo a un ritorno alla casella iniziale, però sotto un clima di ultimatum agli operai e alla città. Chiaramente su questo gli azzeri non è più detto che ci siano. In realtà gli azzeri sembrano spariti, e anzi il Sole 24 Ore di oggi parla esplicitamente di rientro di Jindal, cioè degli indiani che intanto hanno preso lo stabilimento di Piombino insieme agli ucraini, su cui ci sarebbe tant'altro da dire. Attanto gli indiani di Jindal Steel International, facendo arrivare il prodotto dagli impianti di RI di cui dispongono in Oman, potrebbero anche fare a meno della nave su cui si sta consumando lo scontro istituzionale in atto. Quindi il nord agli industriali italiani, che non vedono l'ora di liberarsi di Taranto e mettere le mani sulla siderurgia ecco, consociativa e corporativa, perché tale è la posizione di Genova, e quindi è Taranto a qualcun altro che abbia la possibilità e la voglia di farlo. Ora, la verità è che sono posizioni inaccettabili sia dal punto di vista degli operai sia dal punto di vista della città. Dal punto di vista degli operai si presentano le ultime ore sono state caratterizzate delle cosiddette due proposte. Una che prevedeva, dopo una lunga cassa integrazione che prima doveva durare 11 anni o più, e più, o poi sarebbe stata ridotta in realtà a 7-8 anni, in cui intanto si cercava di rimettere sulla fabbrica così com'è, recuperando altoforni fermi, compreso quello sequestrato dalla magistratura, per cercare di mantenere una produzione accettabile che permettesse a questa fabbrica di essere ancora una fabbrica. Intanto poi si dovevano pianificare 3 forni elettrici e 3 impianti di produzione del preridotto a Taranto, sempre però alimentati dalla nave di gasificatore che prima doveva essere al centro città, perché il porto di Taranto è il centro, sta al centro città per come è fatta Taranto, poi andava spostata di 12 chilometri, che però il governo dice anche quello spostamento mi costa 12 milioni, mi costa molto, molto caro ed è economicamente incompatibile. Oppure vi prendete solo i tre forni elettrici, spostiamo tutta Genova praticamente, preridotto e così via, il gas eventualmente servisse ancora, si sposta a Gioia Tauro, diciamo, dove poteva arrivare, e a Taranto rimanevano 4 gatti in fabbrica, in una cosiddetta fabbrica ambientalizzata, buona, diciamo, no, per diciamo un impiantucolo, per così dire, con 15-20.000 esuberi effettivi, perché se alla fabbrica togli metà degli operai, metà degli impianti, tutti gli impianti in cui gli operai lavorano, la realtà è che crolla l'appalto e l'indotto e sono 15.000 esuberi effettivi. E su questo, diciamo, mentre la siderurgia verrebbe affidata tutti nelle mani sapienti di Genova, diciamo che tutto un tratto si troverebbe beneficiata, per così dire, di questa vicenda assurda. Per gli operai ci sarebbero esuberi, punto e basta, e una ricollocazione che anche questa è assai discutibile, per non dire inaccettabile, perché qui viene fuori che la soluzione è l'accordo di programma. L'accordo di programma sarebbero tutta una serie di attività che dovrebbero essere date a Taranto, che spetterebbero a Taranto, in cui convogliati gli esuberi dell'ILVA. Ma con un momento, tutte queste attività, che peraltro non c'entrano nulla con l'ILVA, non c'entrano nulla, si va da rimettere in gioco l'aeroporto, da fare il dissalatore, da assumere le persone nel pubblico impiego e così via, una cosa inaccettabile per principio. Non è che non ci voglia l'aeroporto messo in moto, che peraltro è nelle mani diciamo a metà della Leonardo, diciamo, ma così come non ci vogliono chiaramente un aumento degli organici del pubblico, non ci vuole un'università che funzioni meglio con istituti che studino le varie realtà, ma non si capisce perché a questo in cambio ricatto dovrebbero andare gli operai dell'ILVA. Ma perché cazzo c'entrano gli operai dell'ILVA in questa cazzo di città? Non è che debbano lavorare soltanto gli operai dell'ILVA e i cassi integrati messi fuori. Gli operai dell'ILVA e i cassi integrati sono una classe operaia industriale che va diciamo riconvertita o riciclata, non messa a fare gli spazzini tagliando ogni futuro e occupazionale effettivo della città. Quindi questo accordo di programma che fa gola a tutti, diciamo, i parassiti della città, diciamo sostenuto dalla clac ambientalista, dovrebbe essere lo scambio per l'effettiva trasformazione dell'Ilva in una fabbrichetta e la città in una ricollocazione da pubblico impiego.
Beh, certo, Ernesto.
È sì, più inaccettabile di prima.
Si configura sul serio un bel trappolone, insomma, un classico che insomma va a sovrapporsi con le esigenze locali che sono una sete di occupazione ormai che va al di là del problema ambientale dell'Ilva. Quindi di sicuro la nostra condivisione della tua analisi ultima, che questo accordo di programma è una trappola vera e propria più che una soluzione, quindi condividiamo la posizione che avete preso come Slycobas e come lavoratori nel respingere al mittente tutto questo pacchetto di proposte, compreso questo accordo di programma. Siamo un po' stretti con i tempi, quindi se non hai un'ultima battuta da aggiungere, io ti saluterei.
Un'ultima sola battuta: ma chi l'ha mai detto che gli operai e i cittadini debbano essere loro i soggetti che devono risolvere i problemi del capitale? Se il potere passa nelle mani dei lavoratori e del popolo genericamente inteso, sì, allora sì, ma che, come si chiama, tutto l'ambaradan sindacale, operaio e ambientalista debba essere al capezzale, diciamo, del governo, dei piani dei padroni per vedere come possono riprendere i profitti, mantenere in piedi uno straccio di siderurgia e diciamo collocarsi meglio nella cupa guerra commerciale mondiale, dazi e così via, non si vede perché. Gli operai e i lavoratori sono dall'altra parte chiaramente la parte consapevole della città e delle masse sono dall'altra parte, devono fare la lotta anticapitalista. La lotta anticapitalista significa rigida difesa dei lavoratori e guerra sociale per ottenere, diciamo, no, le rivendicazioni sociali giuste che riguardano l'ambientalizzazione, la sanità e tutto il resto.
Ebbene, quindi si ritorna,
è un'altra via, un'altra strada che chiaramente è quella che vorremmo noi e a cui le masse operai o no o la prendono o sono destinate a essere il famoso cadavere che passa nel fiume mentre gli altri fanno profitti e noi stiamo a guardare.
Grazie Ernesto, questa
ti
tua conclusione.
Saluto a tutti quelli.
Questa conclusione sulla lotta di classe è opportuna. Ci vediamo, ci sentiamo per la prossima volta. Grazie per i tuoi aggiornamenti. A presto.